Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast. Oggi con un ospite speciale, Magali. Ciao Magali, come stai?
Ciao Moreno, ciao a tutti. Sto benissimo, grazie.
È un grande piacere averti qui con me oggi. Magari per iniziare, presentati brevemente, chi sei, cosa fai, eccetera.
Ok, grazie. Prima di tutto voglio dire che sono felicissima di essere qui nel tuo podcast. Grazie per l'invito. Anche sono una messicana innamorata della lingua italiana. Abito nello stato del Messico e sono graphic designer. Ora lavoro in un'agenzia di pubblicità e anche sono un'insegnante dello spagnolo su Instagram. Puoi trovarmi su Spanish Language Lovers. E anche ho un podcast per gli studenti dello spagnolo che si chiama Natural Spanish. Lo faccio con un amico messicano che abita a Vancouver. E è tutto. Il podcast lo puoi trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
Se ci ascolti e vuoi imparare anche lo spagnolo, sai dove puoi andare adesso. Allora, perché ho invitato Magali qui sul podcast? Come ha appena detto, è un amante della lingua italiana e volevo farle alcune domande, soprattutto sull'apprendimento di questa lingua. Magali, da quanto tempo stai già imparando l'italiano?
Credo, ma esattamente ho iniziato a studiarlo 2 anni e 8 mesi fa, però solo il primo anno ho studiato veramente, perché dopo solo ho ascoltato o anche parlato con dei nativi.
Ok, quindi quasi 3 anni fa sei entrata in contatto con l'italiano. E qual è stato il motivo per cui hai iniziato a imparare l'italiano? C'è un motivo particolare?
È una lunga storia, ma diciamo che volevo mantenere la mia mente occupata. E mi sono ricordata che mi piaceva molto l'italiano, la lingua italiana. E poi ho iniziato ad ascoltare dei podcast e di leggere delle ricette e di guardare tanti video che mi sono innamorata anche della cultura e delle persone.
Ho capito, quindi il tuo è stato, diciamo, un processo continuo di innamoramento della lingua, perché tante persone iniziano a imparare una lingua, o l'italiano in questo caso, perché già prima hanno, diciamo, una relazione emotiva forse con l'italiano, che sia, le città, l'arte, la cultura, la cucina, eccetera. La musica, esatto. E quindi, se ho capito bene, a te questa passione è arrivata mentre lo imparavi.
Sì, mi piaceva da prima, ma no, alcuni anni fa non ho trovato nessuna lezione di italiano e ho studiato il francese per un mese, ma sempre ho tenuto nella mia testa che mi piaceva in più l'italiano. E in quel momento, in quel tempo, era come il tempo esatto, il momento esatto per studiare questa lingua.
Interessante, interessante. E a proposito di francese, a parte il francese, parli anche altre lingue o stai imparando anche altre lingue?
Parlo Ovviamente lo spagnolo. ho studiato l'inglese a scuola, quindi lo parlo. L'italiano, il francese lo sto studiando ancora, parlo un po'. Spero che il prossimo anno possa parlare lo svedese o in 2 anni, forse.
Ah, lo svedese, quindi una lingua di un altro, di un ramo completamente diverso. Sarà una bella sfida, credo.
Sì, per me è divertente come il suono, ma forse perché è così diverso, mi piace molto.
Poi ti chiederò come va il tuo viaggio con lo svedese in futuro.
Sì.
Sono curioso di saperlo. E tornando all'italiano, che metodi usi di solito, specialmente con l'italiano?
È una lista molto lunga, ma ho fatto quasi di tutto. Ho cominciato con le applicazioni per imparare il vocabolario, ascoltando moltissimo, quasi sempre al lavoro, mentre lavoravo. Le applicazioni le usavo mentre andavo nell'autobus, nel percorso di mia casa al lavoro, casa mia. E poi, come ti ho detto all'inizio, era innamorata dell'italiano, però quasi ossessionata. Quindi ascoltavo circa 2 ore al giorno e traducevo ogni parola nuova che vedevo e che sentivo. Guardavo tanti video, podcast, facevo shadowing con i film, su YouTube. E poi, quando ho sentito che ero bloccata, come alcuni argomenti, ho deciso di prendere alcune lezioni. E mi hanno insegnato il passato prossimo e il passato remoto, e questo mi ha aiutato moltissimo perché è stato come un salto con la fiducia di parlare e anche per costruire le frasi, e poi ho potuto parlare, ho trovato dei gruppi di conversazioni e così, così via.
Wow, beh, non avevi promesso troppo quando all'inizio hai detto che la lista era lunga.
Sì.
Hai veramente provato di tutto, direi. C'è un metodo che, diciamo, ti diverte di più e magari anche più efficace, non solo più divertente?
All'inizio con la musica ho sentito tanta musica in italiano e la traducevo e la cantavo, quindi è divertente, ma a me piace tantissimo i film, guardavo delle serie con i sottotitoli, credo che con i film e la musica è più divertente.
Sono d'accordo, sì. Anche a me piacciono molto i film quando imparo le lingue, ma in generale anche. Perché se anche nella tua lingua madre non ti piace fare qualcosa, come per esempio guardare i film, difficilmente lo farai anche in un'altra lingua. Almeno questa è la mia percezione, la mia esperienza anche, perché c'è tanta gente che a cui non piace leggere affatto, per nulla. Quando in teoria sarebbe importante anche per imparare la lingua, non solo per imparare la lingua, ma anche per imparare qualcosa attraverso la lingua, no?
Della tua stessa lingua, anche, no?
Anche
Della
esatto.
propria lingua.
E quindi se già non ti piace nella tua lingua madre, non lo farai sicuramente in un'altra lingua, in una lingua straniera. Sarebbe sempre una forzatura. E quindi hai praticamente usato dei metodi che ti appassionano anche, no? E dei contenuti anche che ti appassionano.
Sì, spesso leggevo, ma non devi solo leggere i libri se non ti piacciono. Io leggevo delle ricette su Instagram di uno chef dei dessert, ma lui scrive le ricette lunghissime, quindi imparavo tantissime parole e le cercavo poi per questa ragione. Ho imparato anche tanto vocabolario.
Questa è la conseguenza, esatto. Esatto. Ok, veniamo a un'altra domanda che voglio farti. Questa è in particolare per i madrelingua spagnolo. In tante persone pensano che l'italiano e lo spagnolo siano quasi la stessa cosa. Da un certo punto di vista, capisco questo mito che esiste. Se il tuo orecchio non è allenato, al tuo orecchio possono suonare abbastanza simili, no? Secondo te è veramente un gioco da ragazzi imparare l'italiano se sai già lo spagnolo oppure no?
Ho una leggenda metropolitana.
Esatto, una leggenda metropolitana oppure è una leggenda metropolitana?
No. Bueno, voglio dire che lo sappiamo che sì, sono simili. Infatti ho letto che la somiglianza nel lessico è circa dell'82%, ma anche vorrei dirvi che non è così facile impararla perché sono delle cose diverse in italiano e in spagnolo, anche ci sono le falsi amici, i preposizioni, i plurali diversi. Infatti mi dà un po' di fastidio quando qualcuno dice che è molto facile impararla, perché è come dire che non hai bisogno di impegnarsi per imparare questa lingua per una persona che parla lo spagnolo. Ma sì, credo che non è cinese oppure un dialetto perso, ma è difficile, ogni lingua ha le sue difficoltà.
Io anch'io ho imparato un po' di spagnolo e posso confermare la tua opinione, la tua tesi. E poi ci sono anche degli italiani, molti italiani che scherzosamente pensano, esagerando ovviamente, ma che si prende la parola italiana e mettendo una S alla fine diventa spagnola.
Capisco.
Non è assolutamente vera questa cosa. Magari può essere vera per una parola su 200.000, non lo so. C'è
Sì.
qualcosa di simile, da voi con l'italiano?
Non ho sentito che dicono così, ma forse con le falsi amici, perché sono molte parole che sono simili, ma a volte puoi indovinare Corretto, ma a volte no. mi ricordo all'inizio due parole che mi fanno ridere molto perché sono diverse. Burro e anche caldo, perché qui burro e mantequilla, butter. E caldo e brodo, ma qui è brodo, ma per voi è che fa molto sole, che fa, come dirlo, che la temperatura è alta.
Mucho calor, no? Caldo.
Sì.
Quella del burro la conoscevo perché il burro in spagnolo, cioè in italiano è asino, l'animale, e questa del caldo non la conoscevo. Sono scioccato.
Sì, è molto divertente, ma perché ogni volta che qualcuno diceva c'è caldo, io immagino una zuppa.
Questo è divertente, sì. Ho imparato qualcosa di nuovo anch'io oggi.
Anche ci sono tante, no? Come subire, che è come uscire, e qui è salire.
Esatto. E invece
Quindi
salire in italiano è andare verso l'alto.
certo. E subire è come qui è soffrire.
Infatti, non è, cioè, come dici tu, non è come imparare magari il cinese o il giapponese o il russo, però fate attenzione a non sottovalutare questa cosa. Perché, per esempio, se prendiamo, hai menzionato il lessico prima, che le due lingue si assomigliano nel lessico per l'82%. E se non ricordo male, l'italiano e il francese si assomigliano circa per il 90%.
Non lo sapevo.
E quindi anche, e questa è un po' è una trappola un po', perché come dicevo prima, lo spagnolo e l'italiano suonano abbastanza simili, hanno un suono, ovviamente non è uguale, però chi non conosce le due lingue magari non le distingue dal suono subito. E invece il francese è tutta un'altra storia, no? Però
Sì.
il lessico è più simile di quanto non lo sia quello spagnolo.
Ma la pronuncia è così diversa.
Sì, la pronuncia è tutto un altro mondo.
Sì.
È proprio così. Tornando all'italiano, ci sono delle difficoltà particolari.
Sì, ma ci sono degli argomenti che a tutti confondono, ma per me ci sono come quattro che sono veramente un dolore di testa, non so come dirlo. Il primo è le particelle, i pronomi, o come dici, queste particelle.
Un classico per tutti.
Anche, no, se, come si dice, provo a non usare i pronomi diretti e indiretti, come la sostituzione del complemento oggetto. Non mi ricordo il nome, ma è difficile per me. E questa, anche l'uso della seconda persona del plurale di voi e come coniugare il verbo. Perché è diverso dello spagnolo e la terminazione non è uguale, quindi anche provo di non usarla, ma è difficile, però sempre uso le altre. L'articolo gli, anche per la sostituzione come del plurale. credo che quando possa usarli tutti questi in modo naturale sarà la prova di che sono in un altro livello.
Quindi per il momento la tua strategia è quella di evitare, diciamo, i problemi.
Sì, ma è diverso sviluppare la, l'abilità, come il senso di capire quello che ascolti e quello che parli, perché per esempio credo, penso, il mio ascolto è buono perché mi piace meditare e quindi posso meditare in italiano. E questo è come posso posso essere quasi addormentata e capisco il 98% della meditazione, solo alcune parole nuove che poi mi ricordo l'altro giorno e le scrivo per impararle, ma tutto lo capisco bene. Però non posso usarli queste parole perché non sono del vocabolario attivo.
Esatto, esatto. E infatti quello passivo sarà sempre più grande. Il giorno in cui il tuo vocabolario attivo è più grande di quello passivo, inizierei a preoccuparmi perché c'è qualcosa che non va. Perché non è possibile.
No, non sapevi cosa dire, no? Cosa sto dicendo? Sto dicendo. Non lo so, solo parlo.
E quindi ormai sei un'esperta dell'apprendimento dell'italiano dopo quasi 3 anni. Che consigli ti senti di dare, soprattutto a chi parla già lo spagnolo?
Ho scritto anche una lista immensa.
Vai, il palco è tuo.
Grazie. Bueno, posso consigliare a tutti coloro che vogliono studiare l'italiano di studiare ogni giorno, ascoltare tantissimo, perché è meglio 15 minuti o mezz'ora al giorno che farlo una volta alla settimana per ore. La costanza e la perseveranza ti aiuta moltissimo. Devono fare un'immersione totale con gli argomenti che vi piacciono di più, perché se no non serve. Come hai detto, non serve forzare questa cosa. Anche devono parlare e ottenere feedback di un madrelingua. Credo è la cosa più utile per l'apprendimento, per il nostro apprendimento. Ricordatevi, più sbagli, più impari. A volte o quasi sempre abbiamo la paura di parlare e di sbagliarci, ma se non ti sbagli non saprai come migliorare. poi, se non trovi nessuno con chi praticare, serve anche parlare con voi stessi, trovare un gruppo di conversazione, cercare un coach o magari usare delle applicazioni, che ci sono tante attualmente. Anche vi dico che ci saranno giorni senza motivazione, è buono fare una pausa per ritrovarti, poi ascoltare oppure leggere, anche se una mail. Io faccio così a volte quando non ho voglia di leggere lunghi testi. Leggo una mail in italiano o ascolto un podcast. E questa attività ti aiuta per non allontanarti così tanto dalla lingua. E dopo, all'improvviso, la motivazione tornerà. Fidatevi di voi stessi perché ce la farete se hai costanza e un po' di, non so come si dice, di disciplina?
Disciplina, sì.
E El último consiglio, devono ascoltare il tuo podcast e approfittarne i tuoi corsi per essere studenti indipendenti, perché Moreno hai molte risorse utili per imparare l'italiano.
È una bella lista di consigli. E niente, non so, vuoi aggiungere per concludere qualcosa, una frase finale?
Può essere non permettere che le critiche di altre persone ti lasciano perdere la motivazione di continuare.
Sottoscrivo. Va bene, ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con me, qui con noi. Ci hai dato dei consigli veramente utili e magari la tua storia, la tua esperienza con l'italiano magari potrà motivare qualcuno a iniziare, oppure se si trova in una fase di stallo, in un punto morto, di riprendere con questo sogno, come lo chiami tu. Ti ringrazio di nuovo tantissimo e agli ascoltatori, alle rockstar dell'italiano, auguro una buonissima giornata o serata, dipende, e ci sentiamo presto.